su Radio Radio, un giorno speciale.
Eccoci qua, è il giorno speciale di Radio Radio. Buongiorno Francesco Febraro, buongiorno.
Buongiorno. Ciao Francesco. Eccoci qua, eccoci buongiorno qua nuovamente insieme con voi, con te Francesco.
Come stai? Bene?
Benissimo.
Sei vestito
benissimo.
Tutto di nero oggi?
No, di blu.
Ah, è blu?
Sei dal tono.
Blu e nero? No,
no,
la giacca è blu.
No, è blu scuro, sai, il blu e il nero. Il nero non esiste come colore. Esiste il blu molto intenso.
Ah sì? Allora sarà il blu, va bene, sarà blu, va bene. Veniamo al punto di oggi.
Sai, il punto di oggi, allora, sai una cosa, lunedì scorso io ho passato la mattinata praticamente in auto, nel traffico.
Mm-hmm. E 20 giorni all'anno nel traffico, domani.
Sì. Io, sai, vado sempre in scooter, ma quella mattina stavo in auto. E vabbè, ascoltavo la radio, ovviamente. Cosa ho ascoltato lunedì mattina? Le polemiche giornalistiche che hanno fatto seguito alla partita di calcio tra Roma e Inter. Si parla ancora esclusivamente. Tra i tanti commenti che ho sentito, mi ha a un certo punto particolarmente colpito l'affermazione di un giornalista che, riportando le amare dichiarazioni di Daniele De Rossi, a un certo punto ha detto: il vero problema del nostro paese è la rassegnazione. Questo giornalista ha fatto questa affermazione e io devo dire non ho potuto fare a meno di domandarmi se e in quale misura soprattutto se ciò sia vero. Ora, io ho una certa abitudine, come ho avuto più volte modo di dire, per provare a darmi la risposta a questa domanda io ho voluto approfondire innanzitutto il significato della parola rassegnazione. Il dizionario dice che la rassegnazione, il dizionario della lingua italiana, dice che la rassegnazione è la disposizione d'animo di chi è pronto ad accettare la volontà altrui o ad accettare qualcosa di ineluttabile. Rassegnarsi significa dunque piegarsi, accettare a malincuore qualcosa che dispiace e che spesso è più forte di noi. Però il dizionario dei sinonimi, che sono andato a consultare, offre una più ampia e variegata gamma di livelli di rassegnazione. Ad esempio ci si può adattare, conformarsi, che è una forma di rassegnazione che non è necessariamente un sacrificio, caro Francesco, perché si tratta semplicemente di prendere nuove abitudini quando ci si adatta. Faccio un esempio: chi vince la lotteria si adatta facilmente a essere improvvisamente ricco. No, non è un grande sacrificio.
Beh,
ci si può adattare. Però c'è anche il darsi pace, cioè il rassegnarsi senza pensarci più, essendo inutile o del tutto svantaggioso ribellarsi. Da ultimo si può anche tollerare, che è una forma di rassegnazione per debolezza, per pigrizia oppure per l'impossibilità di fare altrimenti. Ora, perché ho fatto questa digressione sul termine rassegnazione, vi domanderete? Perché quel giornalista sportivo forse aveva ragione. Io temo che la maggioranza del nostro popolo si stia rassegnando nelle varie versioni che ho appena elencato. Ad esempio, De Rossi, Daniele De Rossi, mi ha dato l'impressione nell'intervista di essersi messo l'animo in pace, perché l'esperienza gli dice che le cose stanno così e che ribellarsi magari può essere inutile o addirittura svantaggioso, giusto appunto. Ma quello del quale voglio parlare è un altro esempio, che riguarda invece quei cittadini di sinistra che, a causa dei fermenti che agitano la nostra società e che impongono una profonda riflessione a tutti quanti sui temi della solidarietà, della sicurezza e della giustizia, questi cittadini stanno vivendo una fase complessa che li induce a rimettere in discussione molte delle loro convinzioni più radicate invece. Questi cittadini, che oggettivamente mi pare non si sentano più rappresentati politicamente da qualcuno, sembrano distribuirsi però tra coloro che hanno da un lato deciso di tollerare e coloro che hanno deciso di adattarsi. Tollerare, ad esempio, che si tenti di riscrivere la storia recente, o che si cerchi di legittimare comportamenti che, approfittando delle oggettive emergenze che devono essere fronteggiate, diano invece spazio a razzismo, egoismo e disprezzo delle istituzioni democratiche. C'è anche tra questi invece chi, assumendo l'altro atteggiamento, cioè adattandosi all'ideologia dominante, comincia a pensare che per garantire la sicurezza o la ripresa economica del nostro paese si debbano necessariamente mettere in discussione alcune conquiste democratiche o sociali. E quindi ci si rassegna alle ronde popolari, all'ineluttabilità del degrado urbano, all'inefficienza della giustizia o, e se ne è parlato molto sui giornali in questa settimana, al prepotere delle lobby che per i loro interessi condizionano il futuro del paese, spesso contro gli interessi stessi del nostro paese. Insomma, cari ascoltatori e caro Francesco, una pericolosa deriva che secondo me va evitata. Sia chiaro, perché altrimenti potremmo fraintenderci. Noi non siamo in una situazione di emergenza tale da far temere per la nostra libertà individuale o di pensiero, ci mancherebbe altro. È vero. Però secondo me proprio questa è una ragione di più per evitare questo rischio, cioè cerchiamo di evitarlo che avvenga questo, perché secondo me anziché rassegnarci noi possiamo pretendere invece, proprio senza alcuna rassegnazione, che invece di adottare continui provvedimenti in emergenza che sono utili solo a tamponare le falle, che so, penso, mi viene in mente l'assegno di disoccupazione che propone Franceschini, oppure i provvedimenti del governo in soccorso di banche e aziende che invece sono fallimentari o decotte o forse poco da salvare. Ecco, al posto di questo ci venga offerto invece un progetto capace di disegnarlo questo futuro del nostro paese, perché mi pare che il progetto non ci sia, e questo io continuo a dirlo e a ribadirlo, e senza un progetto non si va da nessuna parte. Non perché io sono architetto, ma insomma, sapete che bisogna progettarle le cose, altrimenti è pure difficile farle con un minimo di logica. Un progetto che secondo me, questo è il mio punto di vista, dovrebbe poggiare le basi sugli unici due settori che possono essere rilanciati senza stravolgere la nostra società, perché altre cose invece bisogna intervenire anche radicalmente, che sono: primo, una scuola selettiva e competitiva che offra istruzione e conoscenza, quindi fatti concreti, e secondo, lo sviluppo della ricerca tecnologica e sperimentale. Ora, cari ascoltatori, caro Francesco, se ci pensate bene, sto parlando di qualcosa che riguarda principalmente i giovani, torno su questo argomento, come sapete, con una certa insistenza. Giovani che sono portatori di idee, di energie nuove, che energie che attendono solo di essere liberate e sostenute anche economicamente, perché naturalmente non basta liberare energie, bisogna anche sostenerle economicamente. D'altronde, ritornando al punto da quale sono partito, se ci pensate, la rassegnazione è figlia del pessimismo. E il pessimismo, come sapete, non è un difetto dei giovani, ma è il difetto di coloro che si sentono vecchi nell'animo.
Allora, Francesco, quasi una sentenza, insomma, dove si
va? Semplicemente il mio punto di vista.
Allora, apriamo il filo diretto, 06, cambiamo ritmo, Luciano, 06 88 33 033 800 86 25 01. Francesco Febraro, rassegnazione, accettare
speranza.
Malvolentieri.
Io sono per la speranza.
Sì, vabbè,
però vedo un po' un atteggiamento di
Mario Tozzi, per esempio, proprio l'altro giorno
mi è stato riferito di
sentirsi uno sconfitto.
E io invece mi sento un vincente. Pensa come stiamo vicini e distanti.
Tutto.
No, io mi sento un vincente.
Benché tutto.
Mi sento un vincente in prospettiva, cioè sono convinto che le cose nelle quali io credo, intanto sono cose nelle quali crede la maggioranza del nostro popolo. E qui non è una questione di destra o di sinistra, è proprio una questione di credere in alcune cose, in alcuni principi e nella possibilità di un paese di riprendersi, di ripartire bene. Vi ricordate il motto della campagna elettorale di Berlusconi? Era rialzati Italia, qualcosa del genere.
Sì,
ecco,
sì.
Io credo che il nostro paese si possa rialzare, e come, solo che bisogna liberarlo dai legacci che lo costringono a stare seduto, e quindi non bisogna rassegnarsi. Cioè, perché rassegnarsi? Si può pensare, si può pretendere, si può far qualcosa, fare tutti qualcosa perché il paese si rialzi, e perché questo si rialzi significa innanzitutto rinunciare alla rassegnazione. Quindi se mi sentissi sconfitto sarei un rassegnato alla fine, no?
Avanti con il filo diretto, 06 88 33 033, Luigi e Corrado, i primi due. Luigi, buongiorno.
Ciao Francesco.
Buongiorno.
Allora, ci sono due rassegnazioni, una politica e una personale, di Luigi Pecoraro Scagno. Allora,
sì.
Una politica: perché la sinistra secondo te non vuole il ponte, lo stretto di Messina?
Il ponte sullo stretto.
Perché? Perché è un sacco d'anni che a Ricci hanno messo la rete. Loro sanno che le prossime elezioni perderanno. Allora si preoccupano. Cioè, il rischio di buttarsi di sotto a Ricci non ce l'avranno perché c'è la rete. Costruendo il ponte c'è il pericolo. Per quanto
ma ce ne vuole prima che finiscano,
so, però va secondo bene. Me è quello. Per quanto riguarda la mia rassegnazione,
sì.
Si guarda Mario, cioè io ogni volta devo intervenire sotto un altro nome. Per quale motivo? Perché lui non vuole parlare con me. Perché se io gli
Mario Tozzi,
se io gli faccio una domanda senza offendere, normale, lui non può parlare con me e io mi rassegno. Rassegnandomi cambio voce, cambio personalità. Perché se lui dice che magari Berlusconi non è una persona seria, che non lavora, che non fa il culo come Obama, allora io, intervenendo, sempre non offendendo, dico: ma parli tu, che sei in aspettativa, che che fai due o tre lavori.
È un grande lavoratore, Mario. Luigi, dopo... capito bene, ci possiamo fermare qua. Segna tutto Francesco Febraro, andiamo da Corrado.
Ma ha ragione Mario, non ci
Buongiorno.
Ha ragione Mario.
Non ci parlerei neanche io in questi termini con Luigi.
Corrado, dai.
Corrado.
Buongiorno.
Buongiorno.
Saluti a tutti quanti innanzitutto. Io sono in macchina.
Sì.
Ho 74 anni,
sì.
E stavo ascoltando la vostra trasmissione sulla rassegnazione.
Sì.
E come mi è capitato proprio ieri un fatto così normale della vita quotidiana, volevo raccontarlo.
Sì, dai.
Ho preso l'auto ieri mattina, un'auto della S, non so dire tutto quanto, è un'auto enorme con 100.000 persone la mattina prestissimo, pieno sì. di gente, di cose, ieri pioveva pure, quindi un macello. Questo qui si è fermato alla stazione di Anagnina,
sì.
vicino a due pozzanghere, tre pozzanghere, un macello proprio, che la gente non riusciva a uscire dall'auto. Tutti quanti, persone anziane, giovani, cose, saltavano, cascavano dentro all'acqua, perché 3-4 uscite, tutte quante bloccate, ma non da una pozzanghera, da un mare.
Mm-hmm.
Io pure ho fatto la stessa cosa. Quando sono sceso poi, ci ho ripensato, ho detto, ma è possibile che nessuno si rassegna, tutti rassegnati all'ineluttabile? Sto tornato, pronto?
Sì, sì, ti seguiamo.
Sentiamo bene, Corrado. Io.
Appunto, sono tornato ieri, sono andato dall'autista e ho detto, ma senta un po', ma si poteva fermare un pochino? Io ho appoggiato al marciapiede in maniera che stavola gente non... Io poi sono un giovanotto, insomma, ecco, questo per dire come oggi, la rassegnazione, e questo mi ha detto, ecco, questa è la cosa peggiore, che ormai ci siamo rassegnati.
Ma scusa, Corrado, è l'autista che ti ha risposto?
L'autista ha detto, ma non neanche ho capito, lo specchietto, le cose, non so.
Ha cercato una giustificazione.
Vabbè, forse non intendeva dire, non mi sono accorto, ce ne posso anche perché lo specchietto non mi fa vedere.
C'era uno spazio enorme per accostare, insomma.
Sì, sì. Bene, grazie Corrado, abbiamo capito. Abbiamo Paolo, buongiorno.
Buongiorno, io addirittura abbino la rassegnazione con l'assistenzialismo e il mutualismo. Quindi di conseguenza cosa significa? Che uno quando è rassegnato pare un destino, è sempre quella fascia di persone che si buttano a sinistra perché aspettano di essere diciamo salvati da altre persone. Che io vedo che gente di un elettorato che non rispecchia quella tipologia di idee, sono tutte persone che si danno da fare, fanno doppio lavoro, tutto quanto. Quindi poi tante volte la rassegnazione è il fatto che la gente non gli fa niente, se sentono vecchie che gli fa fatica.
Tutti, e sono tutti di sinistra questi, non c'hanno voglia di fare niente, quindi secondo
no,
me.
No, non è che sono tutti, è la sinistra che...
No, perché questo sembrava di aver capito.
Non
si
tutti,
sembrava di capire
la maggior parte.
Indubbiamente è una determinata corrente che agevola. Io dove vado? Io che sono uno che ama essere rassegnato, che ama... Dove vado? Vado dove mi danno più tutela, quindi è normale. Oggi come oggi la sinistra dà più tutela in questo senso, quindi i rassegnati sono quelli di sinistra.
Buongiorno Paolo, Franco, prendiamo Franco, le risposte tra poco. Dai Franco, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno.
Volevo, a proposito di rassegnazione, io sì. già era più di qualche giorno che volevo telefonare.
Sì.
Per quanto riguarda il discorso degli argini del Tevere, diciamo.
Sì.
La pulizia degli argini del Tevere.
Il degrado degli argini, sì.
Il degrado degli argini, esatto. Proprio ieri, mentre ascoltavo la vostra radio, avete dato voi la notizia che Canale 5 parlava anche di questo, ha fatto un servizio, eccetera, eccetera. Cioè, questo è sotto l'occhio di tutti, ormai sono mesi che c'è quel degrado. Io volevo soltanto sapere... c'era un'idea da parte dell'amministrazione sì, per dare una pulizia, per dare un minimo di
chiaro
di degrado, un minimo di
decoro, ma anche grazie Franco, chiarissimo, soprattutto in base ad una possibilità che il Tevere diventi un'ulteriore pista dove per il trasporto pubblico, dove chiunque potrebbe prendere un mezzo, entrare da una parte e uscire sull'altra invece dei mezzi di superficie. Così è pure stato detto.
Su Radio Radio, un giorno speciale.
Eccoci nel giorno speciale di Radio Radio. Stavamo discutendo con Francesco del testimonial della festa delle donne, Franco Califano.
Sì, è una cosa scandalosa.
No, secondo te?
No, vergognosa, no.
Ma secondo me no. Scusa.
No, secondo Califano, non secondo
no,
me.
Secondo
Califano.
No, perché Franco Califano, devi sapere, non ha sì. mai, non ha mai sfiorato sì. una donna con una parolaccia.
stai provocando.
No, quindi. è vero, te l'assicuro. Conosco anche Califano.
Andatevi a sentire la canzone, credo si intitolasse Messalina.
La canzone è un altro discorso.
Di Califano, secondo me l'amore. Sì. E vedrete che qualche cosina sulle donne, e che giustifica il fatto che le femministe e le donne in genere, secondo me, non gradiscono
alcune
il califfo in questa occasione.
Guarda, divide le donne, divide anche le donne di destra. Poi intorno a mezzogiorno e mezza proviamo ad averlo con noi, Franco Califano. Sì. Chiediamo
di cantare quel pezzettino di canzone.
Quella
un po'
è una canzone,
una canzone che però uno quando scrive una canzone esprime un concetto.
Come fanno i primi versi?
No, non mi costringo.
Non
dai.
Ti costringo. Andiamo.
Andatevela a sentire.
Andiamo avanti, dai, andiamo. Stavamo
allora,
parlando di rassegnazione.
Beh, sì, sì. No, però diciamo i nostri ascoltatori hanno posto dei temi interessanti, credo che delle risposte vadano date nel modo più semplice, veloce possibile, ma insomma chiaro. Tu avvertimi se, sul tempo se sto andando male col tempo.
Velocemente, dai.
Allora, innanzitutto Luigi, vabbè, lui ce l'ha con Tozzi, vabbè, problema loro. Ha ragione Tozzi che non ci parla se lui gli dice discorsi, insomma, abbastanza incomprensibili, del tipo tu stai in aspettativa. Quello sta in aspettativa sarà libero di scegliersi i lavori che gli offrono. Ma non devo certo fare la difesa di Mario Tozzi, non mi pare che abbia bisogno di essere difeso Mario. Mentre invece sul perché la sinistra dice, ma perché la sinistra non vuole il ponte sullo stretto? Allora io non so perché la sinistra non voglia il ponte sullo stretto, non sono io che devo rispondere a questo, però dico perché secondo me è una scelta che potrebbe essere sostituita da scelte migliori, nel senso che, proprio quello che ho detto prima, si tratta di scegliere come investire i soldi disponibili. Questo ponte costa, abbiamo sentito prima, 6 miliardi di euro. Ora, con 6 miliardi di euro, insomma, sappiamo, si possono fare moltissime cose. Dal mio punto di vista, anziché fare un ponte, è bene farne 100 di ponti, 1000 di ponti. Come? Investendo quegli stessi soldi, ma forse molto meno soldi, nei tre settori che ho detto, scuola, ricerca tecnologica e innovazione, che poi sono gli strumenti, gli unici strumenti che ci sono per poter competere a livello internazionale. Cioè le idee in questo momento per risalire la china economica servono idee, ma non inventiva astratta, idee concrete. Le idee concrete vengono fuori da dove? Dalla scuola, dalla ricerca, dall'innovazione. Se tu non investi in quel settore, è come fare l'elemosina.
Sai che gli investimenti sono più ampi.
Guarda,
no?
Io sono dell'opinione
6 miliardi per il ponte, ma gli investimenti
sono molto più ampi, si spenderanno molti
tre volte tanto.
Io non voglio dire se sia giusto o sbagliato, io dico che dal mio punto di vista, questo è il mio personalissimo punto di vista, si possono fare scelte che sono quelle che ci consentiranno di farne centinaia di ponti così, non solo uno. Ecco, questo è il discorso, è la differenza che c'è tra l'elemosina e aiutare qualcuno a inventarsi un lavoro. Piuttosto che dare 100 euro a una persona, se riusciamo a trovargli un'occupazione che gli fa guadagnare 5 euro al giorno, nella prospettiva guadagnerà molto di più. Io credo che ci si debba indirizzare in questa direzione. Poi, insomma, ognuno può pensare
un minuto,
come
dai.
Ritiene. Sulla seconda questione, dice l'amministrazione c'ha un'idea per risolvere il degrado. Io credo che l'amministrazione abbia le idee. Le idee non mancheranno dentro l'amministrazione, non mancano. L'amministrazione le idee ne ha. Dalle idee a passare ai fatti pare che ci sia qualche piccolo ritardo, insomma, questo è quello che io registro, ma insomma credo che l'amministrazione a buona volontà ce l'abbia poi da qui. Mentre invece io credo che si debba dare una risposta a Paolo, credo che Paolo meriti una risposta, diciamo, rispettosa, ma anche bene che lui rispetti gli altri. Ma chi ve l'ha messa in mente questa cosa? Chi gliel'ha messa in testa questa cosa a Paolo, che la sinistra è per l'assistenzialismo, non vuole lavorare, non vuole fare niente, fatemi, ma chi te l'ha messa in testa questa cosa? Cioè la sinistra oggi non so se esista, non so cosa sia, ma non si può certo dire che la sinistra non sia erede di qualche cosa, no? Nel bene e nel male. Allora, nel male c'è l'elenco che volete fare, ma nel bene, ma la sinistra non si è battuta in questi anni dal dopoguerra a oggi per dei diritti di cui tutti abbiamo usufruito? E ti sembra gente che si fa da parte e vuole essere solo assistita? Gente che si è battuta, c'è gente che ha perso il lavoro negli anni 50, si è battuta per tutti, perdendo il lavoro, ma si è battuto per benefici di quali abbiamo usufruito tutti, destra, sinistra, sopra e sotto. Ti sembra gente che ha voglia di essere assistita?
Beh, no,
io
sicuramente
dico,
no, ma sono luoghi comuni.
Io
no?
Dico che è gente che, come invece, come diceva una canzone di Mimmolo Casciulli, è pronta anche a presentarsi quando riparte il treno, ma vuole sapere sto treno innanzitutto riparte e soprattutto, ma in che direzione andrà?
Grazie Francesco Febraro, venerdì prossimo torna il nostro appuntamento con le analisi.